Hop, 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 come misteriosa la leggerezza. Hop, 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 è una strana cosa, è una carezza che non vuoi. Hop, 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 butta via il dolore, la pesantezza. Hop, 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 cerca di inventare la tua leggerezza e volerai.
Dagli studi di Radio Mater, ben ritrovati all'ascolto. Trasmettiamo ora Leggerezza, rubrica a cura di Simona Mancini. Tema della puntata di oggi, ricominciare in leggerezza. A tutti voi, un buon ascolto.
Cielo stellato il 10 di agosto. Dentro al tuo animo cercano posto nuove speranze di cose belle che guardi in alto e affidi alle stelle. Nel cielo scuro ti fa compagnia luna dorata, con malinconia. Col suo regale volto silente, luna ti osserva solo, impotente. Lo sguardo altrove devi puntare, se la tua speranza vuoi affidare a corpo celeste, assai luminoso, che molti dicono miracoloso. Stelle veloci, stelle lucenti, spesso più note come stelle cadenti. Cadono le stelle, ma mai quei sogni di ciò che invita per te più tuo agogni. Ciò che desideri e vuoi realizzare per te e le persone che senti più care. Sono veloci le stelle cadenti come i tuoi sogni sono lucenti. Sono veloci a nascere i sogni, quelli dei quali mai ti vergogni, li tieni dentro come un tesoro, per te contan più di un forziere d'oro. Nella vita i sogni ti trovi a inseguire come le stelle, ma sanno ferire. Ma la bellezza di ciò che persegui, ferita cura e strada prosegui. La vita è breve e molto fugace, viverla intensa a te però piace. La vita a volte è coperta da un velo, finché non scopri che dietro vi è il cielo pieno di luci splendenti, di stelle, che nella vita son persone belle, che spesso donano emozione intensa e alla tua vita una gioia immensa.
Ben ritrovati all'ascolto di Leggerezza su Radio Mater da Simona Mancini. Questa sera abbiamo iniziato la nostra puntata, una puntata ancora tutta estiva, nonostante abbiamo già fatto il giro di boa ferragostano. Abbiamo iniziato ascoltando una poesia molto bella e a me molto cara. Una poesia che, l'avete sentito, si intitola Stelle Cadenti. Con quel verso iniziale, cielo stellato il 10 d'agosto. Che rimanda con la memoria, nella tradizione letteraria, a una poesia famosissima di un grande, era Giovanni Pascoli. È una poesia che quasi tutti abbiamo studiato a scuola, 10 agosto. 10 agosto è un testo carico di malinconia per la tragica perdita del padre di Pascoli. In quei versi le stelle erano un po' come lui, erano malinconiche. Ma nel nostro sentire comune il 10 agosto richiama la pioggia delle stelle cadenti come simbolo, come proiezione delle nostre speranze, di quei sogni che vorremmo realizzare sempre, proprio come abbiamo sentito nella poesia che abbiamo ascoltato insieme. E ci tengo a svelarvi una piccola curiosità. Stelle cadenti è una delle mie poesie preferite, è una delle poesie che evidentemente sento forse più mie, anche se ormai è risaputo che quella che mi rappresenta di più è una poesia analoga a Stella Polare. Stelle Cadenti è stata, lo confesso, la prima poesia della quale io mi sia realmente compiaciuta, perché rende in modo universale un sentire che non è solo il mio. L'idea dell'attesa, delle speranze, della forza di volontà, di tutti quei sogni che affidiamo alle stelle e che magari non sono poi nemmeno cadute sotto i nostri occhi il 10 agosto, ma che ci hanno comunque regalato l'occasione di fermarci, di sperare, di imparare a non spaventarci davanti al buio, ma piuttosto cercarvi uno spiraglio di luce e contemplare lo spettacolo del cielo pieno di stelle lucenti, ritrovando anche un po' di pace o anche direi proprio una parte di noi stessi. Abbiamo iniziato così, cercando di portare una stella a ognuno di voi, la vostra stella, affinché possa accompagnarvi in un momento di ripresa o di nuovo inizio. In questo periodo ancora tutto estivo, non dimentichiamolo, ci sono persone che combattono per riprendersi e per riprendere la propria vita, per rinascere dopo difficoltà anche fisiche, e questo significa anche affrontare lunghi percorsi ad ostacoli. Percorsi in salita. Il nostro augurio è che queste persone possano presto ricominciare. Ed è questo il tema della nostra puntata, che potremmo definire una puntata di tarda mezz'estate. Ricominciare in leggerezza. E leggerezza, ormai lo sapete, non è superficialità, ma riuscire a volare alto e non avere macigni sul cuore. Il ristoro estivo è un momento attesissimo, lo abbiamo detto anche nella scorsa trasmissione che avevamo dedicato proprio all'estate. E il ristoro però non è contemporaneamente goduto da tutti. Ci sono dei servizi essenziali che non possono essere mai interrotti, per cui il personale magari si avvicenda e mi viene in mente, dovrebbe essere perlomeno così, il personale sanitario. Personale ospedaliero, piuttosto che magari altri servizi pubblici sempre importanti che non andrebbero mai interrotti e sospesi, ma per i quali magari può essere anche poi di fatto disposta una piccola deroga o comunque una riduzione dei turni, come avviene per esempio nel caso anche delle linee dei servizi di trasporto pubblico, rispetto anche magari ad esempio rispetto agli esercizi commerciali privati, anche di prima necessità che possono chiudere per un breve periodo, un paio di settimane, creando sicuramente un piccolo disagio ai clienti, quelli fidelizzati, alle persone magari più anziane, più abitudinarie, che possono però in ogni caso, con un po' di disagio, l'abbiamo detto, tra caldo e stanchezza, trovare altrove quanto cercano. Lo stacco, lo svago, il riposo che si accompagnano all'estate sicuramente fanno bene. La maggior parte di noi si sta ancora riposando. Ma dopo le ferie c'è chi riprenderà le proprie attività. Forse, diciamolo, anche non proprio di buon grado, pensare alla ripresa dopo un periodo piacevole, soprattutto di ferie, è faticosissimo, cioè vorremmo stare sempre in vacanza. Se c'è anche chi si trasferirà altrove, chi inizierà un nuovo percorso scolastico, un nuovo percorso professionale, quindi alla scoperta di nuove esperienze. Nel caso del percorso scolastico, anche magari della verifica e della scoperta delle proprie attitudini. E c'è anche chi magari invece lascerà l'attività professionale. Anche in questo caso, che istintivamente tendiamo ad associare alla fine di un percorso a qualcosa che termina, in realtà, pensiamoci bene, può esserci sempre e comunque un nuovo inizio, perché la vita è piena di esperienze e tutto fa esperienza. È un'esperienza che si fa nella vita sotto tanti punti di vista, tecnico, punto di vista professionale, culturale, umano. E quindi chi ha dedicato una vita a un percorso lavorativo con competenza, con umanità, insomma, crescendo anche sul piano personale, avrà sempre modo di dare qualcosa di nuovo e di importante agli altri, un valore aggiunto, anche senza che se ne renda direttamente conto. Tra le speranze che abbiamo affidato alle stelle, sicuramente c'è quella di una buona ripresa. Settembre, un mese di ripresa, segna tante cose. Personalmente segna anche il mio compleanno, quindi devo dire, ricomincia sempre in qualche modo un anno nuovo. A parte appunto gli scherzi, segnerà sicuramente la coda estrema dell'estate ed è un periodo importante per quanto riguarda i raccolti. Ed è tempo soprattutto di vendemmia. In Italia nei mesi scorsi, ce lo ricordiamo bene, purtroppo ci sono state calamità che hanno messo in ginocchio la popolazione e l'economia locale di alcune zone. E penso agli amici dell'Emilia-Romagna che tutti abbiamo nel cuore, a quelle alluvioni che hanno provocato danni diffusi e importanti e compromesso tante attività, ma che non hanno abbattuto la forza di volontà e la resilienza della popolazione, che ci auguriamo e siamo certi potrà dare presto buoni frutti. Dai tempi degli antichi romani ci arriva questa forza, è proprio tipica, è presente nel Mos Maiorum, di cui parlava anche Catone il Censore nel De Agricultura, ma anche nella tradizione rurale che viene tramandata nelle Georgiche di Virgilio in forma più, diciamo, raffinata rispetto a quella del De Agricultura, ma insomma comunque la sostanza del valore è la stessa. Ma se torniamo appunto a settembre, alla vendemmia, tutti i segreti teorici, questa è una curiosità che tengo a condividere con voi, tutti i segreti teorici, i segreti pratici che riguardano la coltivazione della vite, ci vengono tramandati da un'opera che si chiama De Re Rustica, che è stato il primo trattato di agronomia che risale a metà più o meno, poco oltre la metà del primo secolo d.C., scritto da Lucio Junio Columella. Sicuramente questa era una digressione su un aspetto che fa parte proprio anche della nostra tradizione economica, no? Il vino, la vendemmia, era una curiosità che appunto mi piaceva condividere con tutti voi, ma più fruibile rispetto a un trattato sistemico, tra l'altro anche in lingua latina, mi viene più immediatamente in mente una poesia di Marino Moretti dedicata alla vendemmia. Una poesia intensa, carica proprio di sensorialità e di colore, che rende la festosità del momento del raccolto e la possiamo leggere insieme. Si chiama appunto Vendemmia. Nei campi è tutto un bagliore di grappoli d'oro, di falci, tutto un gioire di tralci che ostentano qualche rossore. Nei campi è tutta una festa di luci, di ombre, di canti. Ridono gli sguardi esultanti per tanta messe rubesta. S'alza agli accenti sonori delle più gaie canzoni, dai verdi festoni e dagli intrepidi cuori. E s'ode, insieme, una schiera di donne cantilenare nel cielo sereno che pare un cielo di primavera. È una poesia leggera, ma una poesia che riesce a delineare un quadro, un affresco di una tradizione, di un momento che caratterizza fortemente la nostra tradizione italiana, tutta italiana, è vissuta con leggerezza, quindi con la consapevolezza dell'importanza del momento della vendemmia, del raccolto, ma anche con la festosità che aiuta a togliere poi quei macigni sul cuore che vorremmo sempre rimuovere da noi. È necessario sempre seminare, seminare è faticoso, ma si fa con determinazione e si fa con amore. Raccogliere la gioia, e la gioia è reale quando si condivide. Del resto, anche storicamente, l'uomo ha seminato e poi raccolto insieme. L'agricoltura è stata l'attività, l'ultima delle attività del settore primario, no? In ordine di realizzazione, cronologicamente parlando, ma l'agricoltura ha indotto l'uomo a diventare sedentario proprio perché era necessaria non solo la presenza di elementi idrici, eccetera, ma era necessaria la cura costante di ciò che si era seminato. L'uomo lo ha compreso, ha messo radici e ha creato legami. Ancora oggi c'è un detto: chi semina raccoglie. Si semina in tanti modi, si seminano tanti potenziali frutti, conoscenza, valori, fiducia, amore, e poi nel tempo si raccoglie. E a questo tema è dedicata una poesia, anche questa tratta dal mio libro Leggerezza, edito da LGO Libreria Editrice, Chi semina raccoglie. Ascoltiamola.
Pulcino acerbo, brutto ed incerto, cigno bellissimo, fiero e scoperto. Negli anni e nel tempo è sì cresciuto, forza della natura così divenuto. Nella vita si fanno trasformazioni, passando in mezzo a complicazioni che tirano fuori da noi resilienza, fino a scoprire la vera essenza. Si prendono schiaffi, si fanno cadute, si cresce pure con le delusioni avute. Ci si sente a volte così vacillare, ma è decisivo, chissà, incoraggiare. Chi legge nel cuore e poi nella mente, sia pure in silenzio, è nel tuo presente, è nel tuo passato che ti ha incoraggiato e nel futuro che ti ha accompagnato. Chi crede in te più di te stesso, chi ti ha convinto che non eri un fesso, chi ha seminato con fiducia e amore e proprio per questo è dentro il tuo cuore. Senti là dentro ciò che ti motiva, ciò che produci a chi tieni arriva, ciò che ti porta a non mollare mai, per cui ti convinci che ce la farai. Chi semina scienza ed autostima, per cui non sei più la persona di prima. Sei una persona che meglio vuol fare, o almeno questo vuol sempre provare. Chi semina bene spontaneamente potrà raccogliere abbondantemente tutti quei frutti che arriveranno, che certamente si meriteranno. E sia chi semina, sia chi produce, allora di gioia avrà in volto la luce, perché si sa, solo se insieme, c'è il grande valore che ha avuto quel seme.
Una poesia molto vera che nasce dal vissuto, anche dal mio vissuto, ed il titolo restituisce forse solo parzialmente il contenuto, perché piuttosto dovremmo dire solo che nella vita non si raccoglie quello che si semina, o meglio, non si raccoglie solo quello che si semina, si raccoglie quello che si cura. È sempre poi l'amore con cui si fanno le cose che fa la differenza.
Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Per far la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore.
Ben ritrovati, continuate a seguire Leggerezza anche in streaming su www.radiomater.org insieme a Simona Mancini. Chi semina raccoglie, è un detto in cui credo, chi come me insegna semina, lo sapete, io sono prima di tutto sono una docente e di fatto proviamo insomma a seminare valori, cultura, e fiducia, che diventa fiducia in se stessi. Luca Serianni, uno dei più grandi linguisti italiani, che però non era soltanto un accademico, era prima di tutto un docente, diceva che chi ha scelto di fare l'insegnante non può permettersi il lusso di essere pessimista, perché ogni allievo è una risorsa preziosa e potremmo dire come un seme di cui prendersi cura. E richiamava sempre i docenti, gli studenti universitari, che poi insomma erano anche aspiranti docenti, sull'importanza della fiducia nella possibilità di incidere sulla massa di adolescenti inerti o distratti, valorizzando i talenti dei singoli individui e assicurando loro la necessaria preparazione disciplinare. Cito testualmente le sue parole. Ciò vuol dire che l'insegnante deve, più di quel che valga per altre professioni, credere al lavoro che fa e scommettere su se stesso, proponendosi agli allievi come un esempio positivo, non usurato dalla routine e non rassegnato alle tante cose che non vanno. Beh, un momento particolarmente delicato nel percorso formativo dei bambini e dei ragazzi è rappresentato proprio da quando si ricomincia, quindi dopo le vacanze, dopo una pausa, fisiologicamente si fatica sempre. E a volte si registra anche un po' un calo nel rendimento. Ma ancora di più la difficoltà è rappresentata dai nuovi inizi, dall'avvio di un nuovo percorso che, seppure entusiasmi e incuriosisca, rappresenta sempre un'incognita, un doversi scoprire, un doversi mettere in gioco, e questo comporta avere anche degli umani timori, soprattutto per delle personalità in via di strutturazione che non sono ancora del tutto definite, come appunto gli adolescenti e i ragazzi che non sono ancora del tutto uomini e donne. Quindi parlo di ragazzi che magari fanno un altro tipo di scelta più avanti, universitaria. E ho tirato in ballo la parola scelta, perché il momento della scelta è un momento particolarmente delicato, e mi riferisco alla scelta del percorso universitario, ad esempio, e forse ancora di più alla scelta della scuola superiore, perché a 13 anni i ragazzi sono chiamati a un, ragazzini, insomma, sono chiamati a una scelta importante senza avere ancora forse tutti gli strumenti e la maturità per poterla fare al meglio, rispetto magari a un ragazzo di 18-19 anni che ha tracciato un iter più lungo, ha acquisito conoscenze, competenze più ampie, ha sviluppato una maggiore indipendenza, senso critico diverso sicuramente. E a 13 anni esistono indubbiamente ragazzini determinati, equilibrati, motivati, però anche molti altri più timorosi che fanno scelte di ripiego per seguire compagni o assecondare anche le aspettative delle famiglie, o per fuggire, peggio ancora, da qualcosa che rappresenta una potenziale difficoltà, per semplificarsi la vita. E mi viene in mente inevitabilmente il calo delle iscrizioni che tristemente si è registrato in questi ultimi anni, in particolare in quest'ultimo anno, rispetto alla scelta del liceo classico. Spesso i ragazzi temono il greco, temono e fuggono da ciò che non conoscono. E questa cosa è molto sbagliata, cioè niente di più sbagliato che fuggire da qualcosa che non si conosce per paura. Cioè prevale nel loro atto di scelta, prevale la paura sulla curiosità, prevale il timore sull'entusiasmo. E da docente che ha insegnato, insegna, diciamo, nel triennio prima della scuola superiore, quindi il momento della scelta universitaria, e poi per lungo tempo, insomma, attualmente ancora nella scuola media, ho sempre cercato, pur non interferendo mai nella scelta che deve essere dei ragazzi, guidati sicuramente dalle famiglie, ma ho sempre cercato di farli riflettere anche con leggerezza sull'importanza di fare una scelta il più consapevole possibile. E quando si fugge da qualcosa, la scelta non è mai piena, è una scelta in qualche modo condizionata. E indubbiamente la leggerezza l'ho applicata in maniera ludica anche alla conoscenza del greco, perché l'idea di scrivere in lingua diversa anche dal punto di vista grafico, le lettere sono diverse da quelle italiane, però non è la fine del mondo, dico sempre loro, per cui è un po' come quando si impara a leggere e a scrivere in prima elementare, quelli sono segni che per noi acquisiscono comunque un valore di suono, quindi tutto si affronta, tutto si supera, e se Se è quella la paura, una delle tante paure, insieme ci giochiamo e sicuramente si abbassano un po' le difese da parte di questi ragazzi. Poi è chiaro che la scelta deve poggiare su ben altro, ma non va, ecco, come ho detto prima, mai fatta per fuggire da qualcosa. La scelta deve essere sempre fatta con un atteggiamento positivo e mai di difesa. E anche da genitore è sicuramente un momento delicato, quello in cui si accompagnano i propri figli a una scelta. In questo sono fresca protagonista perché ho una figlia che ha terminato il percorso della scuola secondaria di primo grado per scegliere il liceo. In questa fase i ragazzi vanno seguiti, vanno supportati, vanno messi a conoscenza delle opportunità che hanno, ma poi l'ultima parola deve essere la loro, deve essere possibilmente anche motivata. Devono decidere quale ramo del bivio intraprendere e fermarsi anche tutto il tempo necessario a prendere la direzione non giusta, ma che sentono più giusta. E questa è l'anticamera della vita in cui in alcuni casi la scelta è sempre personale. Noi vorremmo fare sempre la scelta giusta, ma non sappiamo realmente se la scelta che andremo a fare sarà quella giusta. Non è né giusta né sbagliata. È il tempo, il solo giudice che restituirà il verdetto a ognuno di noi in questo senso. L'importante è essere sereni, determinati, coerenti in quello che è il proprio percorso. E a questo tema sul quale io ho riflettuto anche in passato, ho dedicato una poesia che ritrae proprio il momento della scelta, che ci porterà poi verso nuovi percorsi. Tratta da leggerezza il bivio.
Arriva il momento di scegliere la strada, senza saper da lì dove si vada. Si guarda alla vecchia, già nota e spianata, e a quella ignota, non ancora tracciata. A un bivio ti trovi, il tempo è poco e ogni scelta non si fa per gioco. Passato e presente, sicuro e stantio, potresti gettarlo per sempre in oblio. C'è poi un futuro ignoto ed incerto che presto comunque sarà scoperto. Può essere lo stesso del nostro passato, sarà quel che avremo sperimentato. A volte il futuro può spaventare, ma bisogna comunque saperlo affrontare. Spirito, grinta, tu sii prudente, ne uscirai sempre vincente. Dovunque tu andrai, credi in te stesso quando ogni dubbio affronterai spesso. Gli altri a te mai potrai trainare. Fiducia in te prima devi recuperare. Se gli altri in te dovranno credere, non devono vederti nell'animo cedere, nella convinzione di non valere, che quanto vali tu devi sapere. Qualsiasi scelta un giorno farai, per forza un cammino tu traccerai. Non ce n'è uno per forza più giusto, vivi ogni istante sentendone il gusto. Errori, dubbi o grandi vittorie sono i tasselli delle nostre storie. Se poi imprevisti potranno capitare, dovrai riuscirli a sopportare. La scelta ora arriva a grandi passi, lo stomaco pesa come grandi sassi. Ora chiudi gli occhi, respira e vai lungo la strada che sceglierai.
La fine di un ciclo scolastico è un traguardo importante di verifica con se stessi, che direi proprio segna una nuova partenza, un po' come accade nella vita, è proprio come il naturale susseguirsi delle giornate. E questa cosa l'ho raccontata anche in una poesia di leggerezza, che non vi leggo ora, e che si intitola Ciò che è stato, ciò che può essere. È una poesia lunga che rappresenta il susseguirsi del tramonto e dell'alba. Appunto, direi ciò che è stato e che si può contemplare come un bel tramonto, forse anche con un po' di malinconia. E ciò che può ancora essere, l'alba, la luce che si affaccia timidamente, poi diventa sempre più intensa, più potente, l'energia, la possibilità che si ripresenta una seconda volta, la nuova occasione, insomma, da cogliere. Ma niente di più bello nel ricominciare che vedere una nuova vita, anzi dare una nuova vita, veder nascere i figli. E di questo possiamo chiedere conferma e regia al nostro Francesco Vitale, che da pochi giorni è diventato di nuovo papà, lo possiamo dire. E a cui va di tutto veramente, prima di tutto, il nostro augurio per il suo piccolo Giovanni Paolo. Francesco, ho detto bene?
Mi hai chiamato subito in causa, sì, hai detto bene, perché è una nuova, veramente una nuova partenza ed è anche in questo caso si può dire un coinvolgimento vero, veder nascere un figlio, soprattutto a distanza di parecchi anni dalla prima figlia, insomma, quindi
Questo sì, è che tu c'hai una bambina più grande, no? Quindi avete proprio
sì.
ricominciato con gioia, con leggerezza, insomma, quindi.
Ed è bello proprio percepire anche con una diversa consapevolezza di questa leggerezza che un po', ecco, accompagna questo momento. Quindi, davvero Simona, un'emozione nuova, sempre irripetibile da questo punto di vista. Qui veramente mancano le parole, però è bello, è una
Beh,
bella.
visto che mancano le parole, Francesco, posso dire una cosa molto carina, mi sento di
Sì.
tranquilla e la dico con serenità.
Sì.
Una cosa che mi ha rallegrato molto, al di là della notizia, quando noi ci siamo sentiti
Sì.
per questo, è stato ricevere, oltre che la foto del bimbo protagonista, bellissimo, poi successivamente una foto di tua moglie e il bimbo in
Sì.
braccio, con una didascalia particolare che diceva: Ti mando un esempio di leggerezza. E quindi
Esatto.
direi che insomma a me ha fatto quell'effetto indubbiamente, sempre nell'ottica dell'assenza di superficialità, tutt'altro, ma proprio di quella leggerezza
Assolutamente.
che e fa parte della vita, perché questo lo dico
No,
anche
perché
come
peraltro era un
madre.
gioco, no? Potete
Sì.
immaginare, se ci sono mamme in ascolto, sanno benissimo che quanto non sia per niente il viaggio una
No.
leggerezza in questo, ma quella foto in quel momento che, e dobbiamo, adesso sarebbe troppo lunga, ma veramente va ringraziato tutta l'equipe dei medici, ostetriche, ginecologi, insomma tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo viaggio. In quel momento tutto passa oltre, perché il protagonista in questo caso è lui, il nuovo arrivato, e noi ecco siamo pronti a immergerci in questo cammino di leggerezza.
Una bella, bellissima sensazione, direi, proprio quella
Sì.
che dissolve qualunque tipo di macigno. E questo fa parte anche proprio della nascita stessa, quello dico da donna, lo dico da mamma di due figli, per cui lo sappiamo benissimo che dalla gravidanza, ma al parto poi che non è affatto una passeggiata, l'abbiamo detto prima, c'è però quel senso, nonostante la fatica, nonostante la sofferenza, c'è quel senso proprio di grande gioia, che dissolve qualunque tipo di turbamento fisico e porta proprio la voglia di ricominciare, altrimenti veramente proprio è una sensazione di leggerezza e di gioia totale. Insomma, quindi sulla scia di questo ti ringraziamo anche di aver condiviso questa emozione personale, familiare con tutti noi e con gli amici di Radio Mater.
Grazie
E facciamo veramente tantissimi auguri a te, a tua moglie e a tutta la famiglia. Insomma,
Grazie.
benvenuto a Giovanni Paolo.
Grazie, grazie.
Quindi è la vita a questi momenti, insomma, di veramente fantastici. Citerei quasi quasi Antonello Venditti, no? Che diceva che fantastica storia è la vita. E in quella canzone però raccontava anche storie cariche di difficoltà, sempre questo, come dire, questa dicotomia tra la sofferenza e la gioia che caratterizza anche la quotidianità della vita, però appunto lo sappiamo, si attraversano indubbiamente delle difficoltà, però si trova anche poi il senso, proprio posto e anche la capacità di affrontarle senza arrendersi. E lo dicevamo, insomma, nella vita si possono attraversare momenti di delusione, momenti anche di difficoltà, anche di sconfitta, no? In cui uno sente di non riuscire a risollevarsi, non riuscire ad affermarsi rispetto a ciò che vorrebbe, anche semplicemente rispetto alla propria volontà, o semplicemente si comincia qualcosa di nuovo con tanti dubbi, con tanti timori, ma si ricomincia sempre. E ricomincia, io lo scriverei ricomincia, proprio per dare l'idea di un nuovo inizio. Si ricomincia anche dal vuoto, un po' come accade, per esempio, l'abbiamo citato in altre trasmissioni, con l'ispirazione. Tutto comincia con una scintilla, piccola, silente, inspiegabile, capace però poi di divampare e di diventare un incendio in senso buono, non in senso distruttivo. Diventare, direi più che un incendio, una luce bellissima, una luce forte, intensa, che non si spegne mai. Se fosse un'emozione, la farei coincidere con l'entusiasmo. Ed è quello che talvolta le delusioni, gli eventi avversi sembrano annientare in noi, ma che si possono ritrovare in noi stessi, e questo avviene molto spesso con qualcosa, o anche forse ancora di più con qualcuno, capace di riaccendere nel nostro animo un animo deluso, un animo provato, ferito, stanco, quella scintilla. Anche una piccolissima scintilla può squarciare il buio e restituire un momento di luce dal quale ripartire. Meglio di qualsiasi altra spiegazione potrà rendere questo mio pensiero una poesia intitolata La scintilla, sempre tratta da leggerezza. Ascoltiamola.
A volte nel buio un istante brilla, luce splendente di una scintilla. Anche se ancora è piccola cosa, dona emozione meravigliosa. Buio profondo, nell'io confusione, limbo gelato senza emozione, senso di stasi, senso di resa, senza che nulla rechi sorpresa. Nelle sabbie mobili di una palude, nell'animo solo quel che delude. Il mondo sembra falso e bugiardo. Qualcosa di colpo cattura lo sguardo. Piccola luce, calda e suadente, che ti riporta al tuo presente. Lasci il passato dietro la schiena, guardi il futuro e risenti la lena. Una scintilla a volte è una voce che ti rimuove di dosso una croce. Una scintilla è a volte un sorriso che dall'inferno dona il paradiso. Una scintilla è una domanda che può sembrare innocente e blanda. Una scintilla è un'affermazione che dentro accende una strana emozione, che tu dimentichi, almeno ti sembra, ma dopo, nel tempo, la mente rimembra, ci pensi, sorridi e poi rifletti. Nel tempo succede quel che non ti aspetti. E scopri allora che proprio di fronte si può guardare all'orizzonte. Il panorama davanti è immenso. Ora sta a te scoprirne il senso. Quello che a volte tu non sospetti, scintilla accende chi non t'aspetti. Sono più spesso le piccole cose che aprono strade meravigliose.
Sono tante le scintille che possono essere accese nell'animo umano, in tanti modi. Uno sguardo, una voce, una parola, una frase insospettabile a cui non si dà importanza, ma che resta latente sotto la cenere per accendersi poi più forte nella nostra mente dopo tanto tempo. Anche a me è capitato in tante situazioni ed è bellissimo. Ero in vacanza qualche tempo fa, e tra l'altro sul lungomare Lucano. E c'era in questa località c'erano una serie di panchine di pietra, tutte pitturate, richiamando, diciamo, opere d'arte, opere di pittori, non so, c'era da Van Gogh a Picasso, e c'erano poi altre rappresentazioni che richiamavano invece delle frasi significative. E il mio occhio è andato, il mio occhio, diciamo, è andato su una frase che mi ha colpito. Intanto l'immagine era un po' stilizzata, un uomo su un'imbarcazione con i capelli che andavano, insomma, che erano pettinati dal vento, quindi lanciato anche dal vento, che io amo dire sempre il vento buono nelle poesie, e poi le stelle nel cielo. E la frase che accompagnava questo dipinto lungo tutta la panchina diceva: "Tieni i tuoi occhi sulle stelle, i tuoi piedi per terra." E io mi sono ritrovata moltissimo in questo, perché tendo a farlo per carattere, pur essendo sempre una persona razionale, con i piedi per terra sono un inguaribile entusiasta. Mi è capitato, anche ripensando ad una frase, in un primo momento scivolata via dalla mia mente, poi successivamente mi è capitato appunto di guardarmi dentro, di intraprendere delle strade inaspettate che credevo fossero lontanissime da me per inclinazione, per interesse, che invece poi nel tempo sono diventate degli obiettivi importanti per i quali impegnarsi, migliorarsi. Anche a volte ingoiare qualche boccone amaro, ma i momenti negativi, le delusioni non hanno mai spento quella scintilla iniziale. Perché questo, riprendendo anche quell'immagine della panchina, ho potuto godere sempre di un vento buono pronto ad alimentarla e a renderla di nuovo forte. Questo per dire che ognuno di noi può essere artefice del proprio destino, dicevano i latini, faber est quisque sue fortune. Diciamo, ognuno può e deve cercare di capire realmente chi è, deve percorrere la propria strada, cercare di perseguire i propri obiettivi, cercando proprio, sono anche un'occasione per chiarire, per vedere con chiarezza in noi stessi. E per fare questo abbiamo bisogno degli altri, di qualcuno che inconsapevolmente accenda e ci accenda sempre una scintilla nell'animo. E quindi ancora una volta, come abbiamo detto prima, la differenza la fa sempre l'amore. L'amore con la A maiuscola. Ed è l'augurio che rivolgiamo a ognuno di voi, l'augurio di raggiungere sempre i vostri traguardi, fissarne sempre di nuovi. Credo che due siano gli ingredienti insostituibili per farcela, per conseguire anche piccoli successi, piccoli e grandi successi. L'amore, quello con la A maiuscola, e l'ironia. Allora, l'amore. L'abbiamo detto prima, lo abbiamo trattato anche ampiamente in una trasmissione lo scorso febbraio, è anche mettere cura in quello che si fa. Quindi prendersi cura delle persone, prendersi cura di ciò che facciamo e quindi indirettamente anche di noi stessi. L'ironia invece è un'arma vincente, è un valore che ho sempre cercato di trasmettere ai miei figli e ai miei alunni, sul quale io stesso ho dovuto lavorare, perché poi devo dire che io da ragazzina ero molto permalosa e invece ho capito, poi sono diventata una persona estremamente ironica e autoironica. E quindi all'ironia tengo moltissimo, ne ho parlato anche in un mio libro che pubblicai nel 2015, dedicato alla mia scelta di insegnare, molto immediato, che si intitolava "Chi me lo fa fare?" E non era una domanda, ma era la risposta a questa presunta domanda. E all'ironia avevo dedicato proprio un capitoletto in cui spiegavo come fosse inscindibile dal mio modo di rapportarmi agli altri e quindi anche ai ragazzi. E in qualche modo loro stessi avevano capito, nel pieno rispetto reciproco e comunque anche con leggerezza, nel senso che ormai condividiamo, non di superficialità, che l'ironia rende più forti. Rende più forti perché ci rende prima di tutto consapevoli dei nostri difetti, ma ci aiuta a prenderli con leggerezza e a lavorare poi su noi stessi per essere migliori. Se si mette amore in quello che si fa e si ricorre anche all'ironia, si diventa davvero invincibili. E Invincibili è il titolo di una mia poesia, ancora inedita, ispirata all'amore e all'ironia, con la quale vogliamo salutarvi. E quindi ascoltiamola.
Fatti non fummo a viver come bruti. E in esseri umani ci siamo riconosciuti che come animale anche l'uomo ha il cuore, ma a distinguerli è solo l'amore. Amore e intelletto, non solo l'istinto, all'animo umano dentro dipinto di sfumature che hanno valore e che di emozioni scaldano il cuore. può cambiare ritmo e velocità il cuore, che batte di felicità. Si fa più veloce, ritmo più intenso, perché della vita percepisce il senso. Nulla saremmo senza l'amore, che rappresenta il più grande valore, che si può cogliere in un sorriso che illumina dentro e irradia il tuo viso. Amore che scioglie qualsiasi gelo, che del dubbio squarcia subito il velo, che sa donarti voglia di fare e il meglio di te sempre puoi dare. Amore non solo tra giovani amanti o tra persone lontane, distanti. Amore per ciò che si fa e in cui si crede, per chi fa per noi e nulla ci chiede. Ma c'è un'altra cosa che imbattuti rende, è l'ironia che i dubbi stende, che saper ridere anche di sé rimane l'arma più forte che c'è. Ridere alla salute fa bene, e lo si fa perché ci conviene. Ridere aiuta a affrontare la vita, specie se in bocca a una strada in salita.
Siamo alle battute finali della nostra rubrica, speriamo di aver acceso in voi la scintilla giusta per poter ricominciare al meglio, ma solo dopo aver regalato a voi stessi il giusto ristoro, ancora un po' di tempo c'è. Saluto tutti voi che ci avete seguito, ringrazio Francesco Vitale che è stato regista attivo, quindi quasi un super ospite di questa serata, e un saluto sempre anche alla nostra Caterina Salvagno per la realizzazione grafica. E noi ci diamo appuntamento per il terzo giovedì di settembre, sempre con leggerezza. Buona serata.
Hop, 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 come misteriosa la leggerezza. Hop, 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 è una strana cosa, è una carezza che non vuoi. Hop, hop, butta via il dolore, la pesantezza. Hop, 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 cerca di inventare la tua leggerezza e volerai.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Leggerezza, rubrica a cura di Simona Mancini. Tema della puntata di oggi, ricominciare in leggerezza. Tra qualche istante il notiziario da Radio Vaticana. A voi tutti l'augurio di una buona serata e un buon proseguimento di ascolto.